Salve a tutti, gentili radioascoltatori di Medioevocast, il podcast dedicato al Medioevo del blog Sguardo sul Medioevo. Io sono Pierluigi Papa e anche in questa occasione sarò il vostro conduttore. Come potete sentire dal sottofondo, questa puntata sarà dedicata interamente a Natale, con eventi storici e anche elementi tradizionali del Natale.
Adesso il nostro Giulio Danini ci parlerà delle festività nel Medioevo, dal giorno di Natale fino all'Epifania.
Ringrazio Giulio per il suo bellissimo intervento. Adesso prendo la parola per il mio primo intervento per Medioevocast. Vi parlerò di un elemento tradizionale natalizio italiano, ovvero il presepe.
Anzitutto rivolgo un saluto a tutti. L'argomento che oggi tratteremo è un argomento perfettamente conforme al periodo che stiamo vivendo, perché tratteremo proprio delle festività natalizie nel Medioevo. E con festività natalizie voglio proprio dire quelle che nel Medioevo erano tutte le festività che correvano dal 25 dicembre fino all'Epifania. È interessante notare, appunto, e lo si vedrà quindi alla fine della presente trattazione, che si tratta sempre di festività molto diverse da quelle che viviamo oggi, anche se si ha sempre quindi questa inclinazione nel voler attribuire a molte usanze del Natale, il presepe, l'albero, eccetera, un'origine medievale. Origine medievale che però, come si vede, come si vedrà, non è, diciamo, tanto scontata. Anzitutto dobbiamo precisare che le festività in oggetto della trattazione sono festività per lo più rurali, o almeno erano più sentite soprattutto nelle campagne, ma ciò non vuol dire assolutamente che fossero ai margini della società medievale queste festività natalizie, per la semplice ragione che la società medievale era rurale. Come dice Delors nel suo magistrale La vita quotidiana del Medioevo, l'Occidente si può rappresentare come una grande foresta divorata un po' alla volta da campi lavorati e seminati. Quindi capiamo che è la ruralità che prevale nel Medioevo. Questo è un presupposto fondamentale, addirittura si stima che il 90-95% della popolazione per quasi tutto il Medioevo vive nelle campagne, ovviamente variando da zona a zona. Perfino in Italia, uno dei centri geografici più urbanizzati, alla fine del Medioevo solo il 40% della popolazione vive in città. Quindi ovviamente capiamo che il fatto che queste feste fossero celebrate per lo più in ambito rurale non significa certamente che fossero marginali, secondari. Prima di tutto dobbiamo tenere presente che questo periodo che va dal 25 di dicembre al periodo dell'Epifania è un periodo abbastanza uniforme, diciamo, secondo gli usi medievali, perché è un periodo in cui in generale soprattutto si mangia molto, nel senso che si sacrificano maiali, si tirano fuori tutte quelle che erano le scorte che si erano conservate. E quindi ci si lasciava tranquillamente andare in abbondanti pranzi e cene, ovviamente, ma anche perché si trattava essenzialmente, essendo un fenomeno prevalentemente rustico di campagna, si trattava anche di festeggiare il passaggio da un anno rurale all'altro. Il tutto poi, naturalmente, oltre alle funzioni religiose, quindi alle varie messe, era anche arricchito notevolmente dai numerosi giochi che erano organizzati. Mi riferisco in particolare tiro con l'arco, perfino a rappresentazioni teatrali, giochi d'azzardo, canti, danze. Quindi noi dobbiamo avere un'immagine quindi molto folcloristica, molto colorita sicuramente di questi giorni. Giorni che tra l'altro vedevano anche spesso l'inversione di quelle che erano tutte le gerarchie sociali, come tra poco vedremo. Cominciando però a scandire quindi quelli che sono i giorni delle festività, partiamo quindi dal Natale. Natale, quindi siamo il 25 dicembre e dobbiamo innanzitutto dire che quando si parla di festività natalizie nel Medioevo, il Natale ha un ruolo, non dico marginale, non dico che è messo all'ultimo posto, ma sicuramente non era una festività importante tanto quanto lo è oggi, perché prima di tutto, per esempio, c'era la Pasqua. La Pasqua era considerata ben più centrale nella vita del fedele, ma anche nella vita del soggetto generico. Però diciamo che il Natale più che altro era visto come l'inizio di tutti questi festeggiamenti, che che sarebbero poi conclusi con l'Epifania. E non dobbiamo tra l'altro neanche pensare che a Natale, diciamo, sì, si compissero, diciamo, tutta una serie di riti che oggi per me sono scontati. Mi riferisco in particolare all'albero di Natale, al presepe. L'albero di Natale, in particolare, è assolutamente un falso mito, diciamo, l'origine medievale, o meglio, lo è in parte, perché è vero che alla fine del Medioevo alcune fonti testimoniano quest'uso dell'albero di Natale, ma sarà poi solo a partire dall'Ottocento che l'albero di Natale diventerà diffuso in maniera capillare nell'ambito della società europea, quindi ben dopo, vari secoli dopo il Medioevo. Il presepe vale più o meno lo stesso discorso, a tutti sarà venuto in mente ovviamente quello di San Francesco, il presepe di Greccio, no? Del 1223, uno dei primi esempi, il primo esempio che ci ha attestato. E sono altre certamente le raffigurazioni nel corso del Medioevo della Natività di Gesù, ma con ciò non bisogna pensare che questa fosse un'usanza propria delle chiese o comunque dei contadini o cittadini, perché in realtà anche il presepe avrà una sua diffusione nell'ambito sociale, si stratificherà come vero rito di questo periodo solamente in epoca moderna. E dunque capiamo quindi che il Natale non è una festa centrale, comunque certamente fu considerato un giorno propizio per tutto il Medioevo per i re, per le incoronazioni. Noi sappiamo in particolare di quella di Carlo Magno, ovviamente, quella più nota dell'Ottocento, e poi quella anche di Guglielmo il Conquistatore del 1066, dopo che questi trionfò ad Hastings. Ma perché ovviamente? C'è tutta una simbologia, perché naturalmente il re voleva appunto apparire in questo caso come il re simbolo della pace, il re che riporta la pace nell'ambito quindi del regno, quindi certamente c'era una simbologia politica estremamente forte. Ma per il resto quindi diciamo il Natale nel Medioevo deve essere assolutamente ridimensionato. Col continuare però quindi di tutto questo clima, un giorno dopo l'altro, si arrivava, di questo clima festoso, sto parlando, di un giorno dopo l'altro si arrivava al 28 dicembre, alla festa degli innocenti, una festa che per noi oggi magari non è particolarmente significativa, ma diciamo nel Medioevo era molto importante la festa degli innocenti. Era appunto la festa dove si celebravano i bambini uccisi a Betlemme da Erode, Erode che riteneva appunto che tra quei bambini ci fosse lo stesso Gesù. E si aveva già qui nella festa degli innocenti una vera e propria inversione dei ruoli. Un'inversione dei ruoli nel senso che c'era appunto una società che si prendeva a gioco di se stessa, una società che scherzosamente si metteva in crisi e che metteva in crisi i suoi valori, sempre con il sorriso naturalmente, e che quindi era in una sostanza capovolta, un po' quasi fosse un riscatto delle classi più basse. Quindi c'erano ovviamente canzonette licenziose, danze ovviamente, un'inversione diciamo delle gerarchie sociali, e diciamo una generale denigrazione di tutti coloro che erano, di tutti quelli che erano diciamo le figure di spicco da un punto di vista sociale della realtà contadina, insomma. Interessante poi è vedere quindi come si viveva diciamo il passaggio da un anno all'altro, cioè quindi quella che si potrebbe dire appunto la notte di San Silvestro, quindi del 31 gennaio. Però ecco, dobbiamo subito dire che il nostro Capodanno non era diciamo così univoco nel Medioevo, perché in realtà è difficile parlare di una vera e propria di veri e propri festeggiamenti specifici per il Capodanno nel Medioevo, per la semplice ragione che a seconda dei periodi e dei luoghi non si era d'accordo da un punto di vista di calendario, non si era d'accordo su quale fosse la fine dell'anno, perché per molto tempo si è usato per esempio il 25 di marzo, per molto tempo si è usato per esempio il 25 dicembre per dire appunto la fine dell'anno. Quindi sicuramente non c'è una univocità, ecco, diciamo nel Capodanno. Ancora più interessante però è sicuramente la festa immediatamente successiva alla notte di San Silvestro, che è appunto la festa dei pazzi, che cadeva il primo gennaio, quasi ovunque almeno, e che come contenuto non si discosta poi più di tanto rispetto alla festa degli innocenti, perché si presenta anche qui come una festa dove si indossavano addirittura maschere oscene, si facevano satire, il villaggio e il popolo era, diciamo, faceva baldoria per tutta la giornata e tutta la notte, quindi con canzoni, anche qui al solito, canzonette licenziose. Addirittura ci testimoniano alcune fonti le lezioni di vescovi bambini, quindi bambini che addirittura celebrano il rito della messa e quindi sovvertono anche in questo senso, quindi quella che era la cerimonia generalmente tenuta dal vescovo, comunque dai prelati. E si arrivava quindi poi così a concludere in questo momento così particolare fino all'Epifania. E noi quindi vediamo che certamente un accostamento lo possiamo fare, allora, se in questo periodo così ricco di festività e festeggiamenti si avevano tanti sovvertimenti sociali, tanti presi di giro della società, ecco, quindi non si può che fare un accostamento con i Saturnalia. Saturnalia, la celebre festa romana, che tra l'altro cadeva proprio in un periodo molto simile, tra il 17 e il 23 dicembre, e anche qui quindi, come si vede, il contenuto non era poi tanto diverso, se poi si va a vedere, perché si trattava sempre alla fine di una grande centralità che veniva data proprio all'elemento del sovvertimento sociale e dell'inversione dei regni. E con questo non posso quindi che chiudere la presente trattazione augurandovi un saluto e ovviamente, come poi più avanti rifarò, buone feste.
Nella notte di Natale, dove tutte le famiglie condividono momenti di gioia per la nascita di Gesù Cristo nella città di Betlemme, mentre i bambini attendono nel loro caldoretto l'arrivo di Babbo Natale che scende dal cammino per mettere i loro regali sotto il celebre albero, pieno di luci e di palle colorate. Oltre al tradizionale albero di Natale, in alcune zone si prepara una rappresentazione risalente al periodo medioevale della Natività di Gesù Cristo, ovvero il presepe. Da dove deriva questo termine, presepe? Il termine deriva dal latino presepe, dall'unione di due parole, pre, che vuol dire innanzi, e sepe, che vuol dire recinto. E quindi la parola presepe vuol dire luogo recintato. L'avvenimento della Natività sono stati narrati nel Vangelo dagli apostoli Matteo e Luca. La prima fonte scritta dove compare il presepe risale al 1223 in una cittadina dell'odierna Lazio, Vecchio, realizzato dal celebre santo San Francesco d'Assisi. L'autore e il suo biografo, Tommaso d'Acellano, che era presente in quell'occasione, raccontando in questo modo: si dispone la greppia, si porta il fieno, sono menati il bue e l'asino, si onora ivi la semplicità, si esalta la povertà, si loda l'umiltà e il greccio si trasforma quasi in una nuova Betlemme. Il presepe realizzato dal celebre santo non era rappresentato con i personaggi tipici dei tempi odierni, perché mancavano i protagonisti principali, ovvero la Sacra Famiglia, composta da Giuseppe Falegname, Maria e Gesù Bambino. Nel 1289, il celebre artista toscano Arnolfo di Cambio realizzò in alabastro, cioè una roccia di origine gessosa, un presepe della forma di una casa dove venne rappresentata l'adorazione delle mille immagini conservata nella Cappella Sistina della chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Altre tracce del presepe le possiamo trovare nel periodo compreso tra il 1303 e il 1305, quando il celebre artista fiorentino Giotto stava realizzando gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, rappresentando la scena della Natività, e nel 1475 un altro artista toscano di nome Sandro Botticelli realizzerà il dipinto intitolato L'Adorazione dei Magi conservato agli Uffizi di Firenze. Nello stesso periodo, in Botticelli, altri due artisti fiorentini, Luca della Robbia e Andrea della Robbia, rispettivamente zio e nipote, realizzarono, tramite la terracotta, la scena della Natività nel Santuario della Verna, situato a Chiusi, in provincia di Arezzo. Durante il Concilio di Trento 1545-1563 si sostenne che attraverso la presentazione della Natività tramite il presepe si possa trasmettere facilmente la fede al popolo. Durante questo periodo storico, fino al XVI secolo, nelle chiese vennero poste delle grandi statue permanenti che rappresentavano appunto la scena della Natività. Nel Settecento, grazie alle idee del Concilio di Trento di 200 anni prima, i presepi iniziano ad entrare nelle case, in particolare dei nobili, che vennero utilizzati come dei soprammobili. Sempre durante questo periodo, vennero alla luce alcuni dei presepi che tuttora sono utilizzati, come il presepe napoletano, il presepe bolognese e il presepe genovese. Intanto a Napoli si disputavano delle vere e proprie competizioni tra famiglie nobiliari su chi avesse il presepe più bello, e le stesse famiglie si impegnavano moltissimo a vincere la competizione utilizzando tessuti pregiati e gioielli costosi, mentre a Bologna venne istituita la Fiera di Santa Lucia, un mercato annuale dove gli artigiani esponevano le loro statue. Solo a partire dall'Ottocento e l'inizio del Novecento che la gente popolana, tra virgolette, iniziava ad avere nelle proprie case il presepe, utilizzando abiti semplici e umili, continuando la tradizione fino ai tempi odierni, dove abbiamo addirittura tracce di presepi meccanici che attraverso una serie di marchingegni riescono a far muovere i personaggi. La scena della Natività si svolge, come tutti abbiamo preso nei nostri anni di catechismo, nella grotta di Betlemme, che compare nella parte centrale del presepe, dove vi è situato Gesù Bambino nella mangiatoia ricoperta di paglia accanto ai propri genitori, i falegnami Giuseppe sulla sinistra e la Vergine Maria sulla destra. Dietro alla culla compaiono due animali citati in una profezia del profeta Isaia, dicendo così: il bue ha riconosciuto il suo proprietario e l'asino la grette del suo padrone. Sopra la grotta vi è un angelo, o meglio, l'arcangelo Gabriele, che aveva annunciato a Giuseppe la nascita di un bambino che sarà il figlio di Dio o il Messia. E questa scena viene raccontata dagli apostoli Matteo e Luca in due versioni completamente differenti. Davanti alla grotta vengono inseriti nel periodo del giorno della Befana i re magi di nome Melchiorre, Baldassare e Gaspare, che portano i loro doni, ovvero l'oro, l'incenso e la mirra, e si giunsero dall'Oriente seguendo il suo astro, come raccontato da Matteo. Nel presepe ci sono anche altri animali per rappresentare una scena umile, come possono essere le pecore o le galline, oppure diversi abitanti come il fabbro, il fruttivendolo, il pescivendolo, seguendo sempre un'ambientazione umile. In Italia esistono diverse tipologie di presepi. Il presepe napoletano. Nel presepe napoletano i personaggi vengono realizzati in terracotta e successivamente in plastica, in quanto garantiva produzioni in larga scala e prezzi minori. Ma dal 1969, grazie a un artista napoletano, Nicola De Francesco, seppe recuperare la tradizione napoletana della lavorazione in terracotta e dai vestiti cuciti. Poi c'è il presepe bolognese, risalente addirittura al XIII secolo. A differenza del presepe napoletano, il presepe bolognese è completamente differente, perché i personaggi sono scolpiti interamente, compresi anche i loro vestiti. I materiali utilizzati sono la terracotta, la carta pesta, il legno e il gesso. Il presepe genovese, invece, i personaggi vengono realizzati con il legno. Poi c'è il presepe pugliese, realizzati dove i personaggi vengono realizzati carta pesta, di cui sono celebri le statue realizzate dagli artigiani leccesi. Infatti, se andate nella città di Lecce a fare una visita, potete trovare dentro delle botteghe di artigiani che lavorano la cartapesta. E infine c'è il presepe siciliano. In questo caso i personaggi vengono realizzati con i prodotti made in Sicily, come il ramo di mandarino e di arancio, con l'aggiunta di diversi materiali come il corallo, la madreperla e l'alabastro. All'estero possiamo trovare invece il presepe catalano, il presepe provenzale, il presepe tedesco e il presepe dell'est Europa. In questi anni esiste una nuova tipologia di presepe, quello vivente organizzato dalle varie amministrazioni comunali con l'aiuto delle associazioni culturali e associazioni di volontariato, col fine di promuovere il proprio territorio con i prodotti locali dalla Valle d'Aosta fino alla Sardegna.
Vi ringrazio per la cortesa attenzione e adesso passo la parola a Emiliano Amici, che ci parlerà dell'incoronazione di Carlo Magno e delle sue fonti storiche.
Il 25 dicembre dell'anno Domini 800 a San Pietro fu incoronato da Leone III Carlo Magno quale imperatore. Egli fu il primo imperatore dopo quello Romolo Augusto, che fu sconfitto da Odoacre nel 476, segnando la fine dell'impero romano di Occidente. Una delle fonti che citano l'incoronazione, la Vita Caroli, afferma che inizialmente Carlo era contrario ad assumere il titolo di imperatore per non entrare in contrasto con l'imperatore di Oriente, che dopo il 476 ottenne i vessilli imperiali. Si dice anche che Carlo fosse contrario alla cerimonia, anche se il Liber Pontificalis, nel descrivere tutta la cerimonia, evidenzia momenti di festa e cordialità tra i rappresentanti dei due poteri. Solamente a seguito dell'ira di Costantinopoli, che giudicava inaccettabile l'incoronazione, Carlo fece trapelare la sensazione di una sua irritazione per aver ricevuto la corona direttamente dalle mani del Papa. Secondo Eginardo, biografo di Carlo, il Papa si prostrò dinanzi all'imperatore vestito di tutto punto. Altri invece affermarono che prima di apporre la corona sul capo, il Papa fece spogliare Carlo per ungerlo con l'olio santo su tutto il corpo. L'incoronazione fu comunque voluta da parte franca per dare maggiore importanza alla donazione di Costantino. In questo modo l'imperatore avrebbe legittimato il potere della Chiesa. Secondo alcuni, Carlo voleva sì il titolo di imperatore, ma voleva anche autoincoronarsi, perché l'essere stato incoronato dal Papa in persona stava a significare una piena e totale subordinazione a Roma. Il punto preciso in cui fu incoronato Carlo Magno è tuttora visibile. Esso è un disco di porfido rosso posto dinanzi alla Porta Santa a San Pietro, perpendicolarmente all'altare. L'edizione di Carlo Magno nelle Liber Pontificalis. La testimonianza che segue è la rappresentazione dell'incoronazione di Carlo Magno come imperatore del Sacro Romano Impero, in cui si sottolinea il ruolo di Papa Leone III, che pose la corona sulla testa del re. La testimonianza riferisce anche che durante la cerimonia i romani presenti urlarono a gran voce la celeberrima formula a Carlo Pissimo Augusto, coronato da Dio, grande e pacifico imperatore, vita e vittoria. Passato qualche tempo, lo stesso grande re, recatosi nella basilica del Beato Pietro Apostolo, ove fu ricevuto con grande onore, fece riunire nella medesima chiesa arcivescovi, abati e tutta la nobiltà dei franchi e dei romani. E sedendo entrambi, tanto il grande re che il pontefice, fece prendere posto anche i santissimi arcivescovi, vescovi e abati, mentre gli altri sacerdoti e gli ottimani, franchi e romani, rimasero in piedi, in modo che tutti conoscessero state addivinati alla nuova pontefice. Udendo ciò, tutti gli arcivescovi e vescovi abbati dissero: noi non ci permettiamo di giudicare la sede, apostolico che è all'esso di tutte le attenzioni. Infatti siamo noi ad essere giudicati da essa e dal suo ritardo, mentre essa non è sottoposta a giudizio di alcuno secondo l'antica usanza, poiché io stesso sono pontefice e lo ha stabilito secondo i canoni obbedirete. Disse allora il venerabile presule: seguo le orme dei miei predecessori, sono pronta a purificarmi di tale false accuse che con malvagità sono sorte ripetutamente contro di me. Il giorno successivo, la stessa basilica del beato Pietro, alla presenza di tutti gli arcivescovi, vescovi, abati, frati che erano al seguito dello stato lo stesso grande re, nonché romano, e il venerabile prelato e pontefice abbracciando i quattro santi Vangeli di Cristo, davanti a tutti salì sul colore e impegnandosi sotto il giuramento disse con voce chiara: non so nulla di questi falsi crimini, e mi vuole attribuire i romani che mi hanno giustamente perseguitato, e so di non aver fatto tali cose. Dopo aver tutti gli arcivescovi, vescovi, gli abbati, tutto il clero, detti e cittadini, innalzarono l'odio a Dio e alla nostra Signora Madre, Dio Maria, sempre Vergine, al beato Pietro, principe degli Apostoli e di tutti i Santi. Dopodiché, essendo giunto il Natale di nostro Signore, Gesù, insieme di nuovo, la Basilica del beato Pietro Apostolo, e allora il venerabile, allora tutti i romani e quanta protezione amore aveva manifestato la Santa Chiesa romana, il suo di Roma tornasse all'antico prestigio grazie all'opera e all'impegno suoi, e che la chiesa di San Pietro risultasse non solo sicura e difesa dal suo intervento, ma anche adornata e arricchita dalle sue ricchezze, al di sopra di tutte le altre chiese. Ma pur tenendo questa chiesa in così grande considerazione, nei suoi 47 anni di regno partì alla sua volta per sciogliere voti, rivolge preghiere solo 4 volte. Le cause della sua ultima venuta non furono solo queste, ma ci fu anche il motivo che i romani avevano costretto Papa Leone a invocare la protezione del re, avendogli fatto subire molte violenze. Perciò venne a Roma per rimettere a posto la situazione della Chiesa, che era diventata eccessivamente confusa, e vi si trattenne per tutto il periodo invernale. In questo periodo prese il titolo di imperatore di Augusto, il che dapprima lo contrariò, a tal punto che giunse a dichiarare che in quel giorno, anche se era una delle grandi festività, mai sarebbe entrato in chiesa se avesse potuto supporre quale era il progetto del pontefice. In seguito però sopportò con grande tolleranza l'odio suscitato dall'aver egli assunto quel titolo, sdegnandosi soprattutto di ciò gli imperatori romani. Vinse la loro arroganza con fierezza, con la sua magnanimità, nella quale indubbiamente li superava di gran lunga, e ottenne ciò mandando loro frequenti ambascerie e chiamandoli fratelli nelle sue lettere.
Andiamo in giro di interventi, dando parola.
quali il quale regna molte delle personalità che hanno dato alla valorizzazione del periodo medievale.
Fin dalla sua fondazione, il blog Sguardo sul Medioevo ha cercato di dare spazio a tutte quelle realtà che si sono occupate e si occupano di Medioevo in maniera sia quantitativamente che qualitativamente eccelsa. E proprio in occasione dell'8 dicembre, festa della Immacolata Concezione, Sguardo sul Medioevo si è riunito e il presidente, il sottoscritto Emiliano Amici, ha deciso di conferire gli attestati di eccellenza medievale per l'anno 2014. Questi attestati sono andati al Bed and Breakfast Raffiori di Assisi, che ho avuto l'opportunità di visitare personalmente durante un viaggio, e quello che mi ha colpito, oltre alla cortesia del personale, anche un'ottima assistenza e orientamento al cliente. Tra l'altro il bed and breakfast è davvero a circa 2 minuti dal centro di Assisi, quindi è un vero e proprio punto di riferimento. Poi abbiamo deciso di conferire il premio a Marcella Nardi, che ha la grande fortuna di vivere in America, che oltre a mandarci i suoi articoli ci invia anche delle splendide foto di castelli fatti in miniatura. Tra l'altro è anche una ottima scrittrice con le sue novelle Medioevo in giallo. Passiamo a Giulio Talini, che è stata una vera e propria scoperta, un ragazzo molto giovane ma dotato di grande passione, che ha scritto uno splendido articolo sulla battaglia di Agincourt e un ottimo podcast, anche abbastanza corposo e lungo, sul processo a Giovanna d'Arco. L'Enoteca Letteraria, che si trova a Roma, invece è un premio a cui io tengo molto, perché a parte che è di un caro amico, è un posto in cui è possibile coniugare sia la cultura sia il buon vino. Le cose possono sembrare, insomma, che non vanno molto d'accordo insieme, invece posso assicurare che creare un evento culturale e abbinarlo a un giusto vino acquisisce quindi in più. Edizioni Penne e Papiri è stato premiato perché fa delle pubblicazioni sul Medioevo, soprattutto sulle crociate e sui templari, che sono davvero spettacolari. Recentemente ho avuto la possibilità di conoscere Enzo Valentini, che tra l'altro ha scritto proprio La vita segreta dei templari, ed è una casa editrice piccola ma che seleziona testi davvero davvero molto molto interessanti. Segnalo recentemente uscito l'ultimo libro di Barbara Frale, che è proprio edito da Penne e Papiri, che si intitola Retrespice Arcano. Anche Barbara Frale abbiamo deciso di premiare per i suoi studi ormai pluridecennali, sia sul mondo dei templari sia sulla Sacra Sindone. Ricordiamo che Barbara Frale è ufficiale ad attivo segreto del Vaticano, e quindi ha l'immensa fortuna, onere e onore soprattutto di poter accedere a miliardi di documenti che sono accessibili davvero a pochissime persone nel mondo. Passiamo poi a Elena Percivaldi, che è una nostra amica, fu il nostro primo contatto che prendemmo quando abbiamo deciso nel settembre del 2011 di fare il blog. È una scrittrice eclettica, i suoi libri sono sempre al top delle classifiche per quanto riguarda il saggio storico. Oltre a essere scrittrice, è anche esperta di arte, di
musica classica.
Un corposo volume sugli antichi papiri, un piccolo saggio sulla storia dell'editto di Costantino, e Medioevo Segreto, che è una somma di tutto quello che non è stato il Medioevo, quindi il fatto che tanti studiosi lo definiscono come epoca buia. In questo libro questa accezione viene letteralmente scardinata. Matteo Freddi, anche è un contatto di lunga data, particolarmente appassionato della storia dei cavalieri di Malta, a cui ha dedicato anche un libro dal titolo Finché morte non ci riunirà, edito da Hugo Imprint. Storia Meridiana è una collaborazione che solo recentemente ha avuto un grande sviluppo. Storia Meridiana l'abbiamo premiato perché fa parte del Manifesto Cultura, cioè un vero e proprio contenitore di idee e di realtà che si occupano della diffusione del Medioevo, e quindi abbiamo deciso proprio di dare questo premio anche per incentivare all'organizzazione di continuare insieme questa nostra avventura, anche perché sia Sguardo sul Medioevo sia Storia Meridiana hanno ottenuto dal Comitato Matera 2019 la possibilità da Emiliano Amici, fondatore e curatore del blog Sguardo sul Medioevo. Un buon Natale e un felice anno nuovo.
Vi ringrazio di averci seguito in questa puntata e colgo l'occasione di augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i nostri radioascoltatori.
Un sincero augurio di buon Natale e un felice anno nuovo da Giulio Talini, e grazie nuovamente per l'ascolto.